siamo sulla Rete 1. Buongiorno Svizzera. Se l'attualità letta e commentata con uno stile un po' fuori dalle righe vi interessa, ebbene questa è l'ora che fa per voi.
Un po' turba e un po' disturba. Questa è la Pulce nell'orecchio con Maria Piabelloni ed Elena Caresani.
E con noi questa mattina per la lettura di alcuni fatti accaduti nel corso di questa settimana Luciana Vaccaro, laureata in fisica, dottore in microtecnologia al Politecnico Federale di Losanna.
Direttrice della più grande scuola professionale universitaria della Svizzera occidentale, da febbraio presidente di Swiss University, organizzazione mantello delle università svizzere.
Luciana Vaccaro, buongiorno signora, in diretta con noi dagli studi di Losanna. Grazie per aver ricavato dalla sua fitta agenda uno spazio per la Pulce nell'orecchio. Buongiorno.
Buongiorno.
Tra poco appunto entreremo anche a fare la conoscenza di Luciana Vaccaro. Volevo salutare in regia tecnica Roberto Rossinelli, poi per quel che riguarda il web c'è Jeanette Battegai, al centralino Karin Condolf.
Quindi signora Vaccaro, lei ha un curriculum che non abbiamo letto, altrimenti l'intera ora della prima parte della Pulce nell'orecchio sarebbe andata leggendo il suo curriculum ricchissimo di esperienze, di formazione e sul terreno, diciamo, a direzione di tanti istituti e di tanti laboratori. Una donna in movimento tra scienza, ricerca, famiglia. Leggiamo anche che nel tempo libero ama cucinare, ama viaggiare, fare sport. Ha davvero tempo libero che le rimane?
Ma le giornate sono di 24 ore, quindi io cerco di cavarmela, si fa quel che si può, però cerco di ricavare sempre qualche momento prezioso con me, fra cui il weekend, quindi per oggi per voi faccio un'eccezione.
Grazie, grazie, si sente un bellissimo accento napoletano, questa è la sua origine, il papà è stato ricercatore, o lo è ancora, non so bene, al CERN a Ginevra, la fisica, la scienza, la ricerca ce l'ha nel sangue, addirittura nel DNA.
Sì, in effetti io sono nata proprio al CERN, sono nata in Svizzera proprio perché mio padre all'epoca lavorava al CERN, lasciò il CERN quando io avevo 3 mesi e per anni ho sognato di rivedere questo laboratorio e quando l'ho visto per la prima volta a 10 anni ho detto vabbè, questo sarà il mio mestiere.
Caspita, quindi veramente un'ispirazione coltivata fin da bambina, perché da 3 mesi questa sua curiosità lei l'ha anche un po' praticato, l'ha vissuto, insomma l'ha toccato con mano da adulta il CERN poi.
Sì, poi ci sono arrivata da adulta come prima borsa di studio che ho avuto. Diciamo che forse un poco per cultura, un poco forse nei geni, io ero brava in matematica proprio da piccolina, ma ero assolutamente un'asina in tutto. Pensi che ho imparato a leggere a 9 anni, no? Invece a 6 anni sapevo fare le divisioni a 2 cifre. Quindi questo era molto difficile per la mia maestra perché pensava che io non volessi imparare. Invece poi alla fine ho scoperto che ero solamente molto dislessica. E quindi ho potuto seguire poi la mia vocazione a un certo punto.
Quindi la sua lingua è la scienza, la matematica, la fisica.
Direi che la mia lingua sono proprio i numeri, sì. Cioè io penso in numeri, io penso in matrici, metto tutte le cose al loro posto in un sistema mio di memoria che è basato poi su dei sistemi fondamentalmente numerici, matematici, sì. Però detto questo io amo moltissimo l'arte, la cultura, ma non ho sentito di poterne fare il mio mestiere, però è stata la ricchezza della mia vita.
Comunque è un ottimo esempio per chi soffre di dislessia, visto il suo curriculum, una laurea in fisica e un dottorato in microtecnologie, il ruolo che ricopre oggi, quindi non ci si deve arrendere, questo è un monito.
Ma infatti io lo dico sempre ai ragazzi, quando il giorno della festa del diploma io leggo un discorso, in generale le prime 2 o 3 frasi leggo delle parole sbagliate di traverso, dico vedete ragazzi sono una speranza per l'umanità e quindi cerco di incoraggiarli, di dire che poi queste sindrome DIS, delle quali peraltro soffriva mio padre, soffre mio fratello, soffre una delle mie figlie, perché sono, poi si sa che sono ereditarie, però non ci hanno impedito di vivere, insomma.
Che bella testimonianza, oserei dire, davvero. Lei oggi, insomma, ha in mano, almeno per un anno, è presidente di questa organizzazione Mantello, quindi sta lottando per portare le attività e il futuro delle università e delle scuole superiori universitarie, diciamo, sempre più in alto. Quindi vorrei dire grazie per questa sua testimonianza, perché è preziosissima.
Adesso siamo arrivati al momento degli editoriali della Pulce nell'orecchio. Il primo è di Maria Pia Belloni.
I nemici della pace sono sempre al lavoro e la diga strategica per l'intera regione sul fiume Dnipro si è sgretolata, è esplosa a causa di bombe piazzate ai suoi piedi da non si sa ancora chi. Per capirci, la diga di Nova Kakhovka in Ucraina, controllata dai russi, è meglio o era grande 4 volte la diga della Grande Dixence, così si parlava prima di numeri, per avere un'idea, che è la diga più grande della Svizzera. Case trascinate come barche, oltre 80 villaggi sommersi, la città di Kherson inondata, le immagini le avrete viste tutti. Mentre si cerca di portare in salvo gli alluvionati, spari e bombe non cessano a Kherson. Dopo il cedimento della diga di Nova Kakhovka, continuano le evacuazioni nell'assurdità del reale. I nemici si ritrovano uniti nel disastro ambientale, i russi inondati sulla riva sinistra del Dnipro, gli ucraini inondati sulla riva destra dello stesso fiume. Costruita negli anni d'oro dell'Unione Sovietica, oggi a mezzo tra i territori filorussi ucraini e quelli ucraini resistenti, è l'ennesimo gravissimo segno dell'inutilità e della stupidità della guerra, e alimenta solo e soltanto la guerra di bombe, di parole, di dire e di contraddire, affermare e smentire, aumentando la nebbia che ogni guerra crea, perché nessuna fonte indipendente può mai davvero verificare. Così, tra accuse e contrattacchi verbali, i civili ucraini seguitano a morire. Oltre 40.000 persone non hanno più una casa, un luogo in cui stare, e anche se prima erano rovine, macerie, perché Kherson è già stata colpita duramente, come dicono alcuni abitanti, dopo 9 mesi di assedio, con la liberazione ci sembrava di tornare alla vita. E invece no, siamo stati spazzati via dalla furia delle acque, scoppiateci addosso come bombe. Una diga sventrata che scarica quantità enormi di acqua, travolge, raccoglie elementi di inquinamento, distrugge e uccide. Questo è il risultato dell'ennesimo atto di feroce violenza dell'essere umano, incapace in questo momento di trovare soluzioni di pace, lasciando i sopravvissuti alle bombe ora in fuga dall'acqua. Ci aveva già pensato un certo Stalin nel 1941 a far esplodere una diga, allora era quella di Zaporizhia, poco più in su, per rallentare l'avanzata del nemico, che allora erano i tedeschi nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia proprio nulla insegna, anzi no, forse insegna. Insegna che la strategia del colpire in maniera indiscriminata i civili, di impiegare anche la natura come arma di distruzione di massa, è strategia dei dittatori, di chi crede che il mondo sia suo. Dighe, vie di comunicazioni, da sempre obiettivi strategici delle guerre. Già 3.000 anni fa, in diverse campagne militari, inondare, inquinare l'acqua era pratica diffusa. Oggi ancora, e gli abitanti di queste regioni nel sud dell'Ucraina devono rivivere sconvolgenti quotidianità. La diga, la grande diga, che pur in pieno conflitto garantiva energia, nutrimento per i campi, è oggi un'arma, perché trasporta inquinamento, azzera produzioni, uccide animali, persone. Per questo si fanno saltare in aria le dighe in guerra. Un'arma di distruzione di massa, e ci vorranno anni per risanare. Russia ed Ucraina si rinviano la responsabilità di questo disastro, ma è chiaro che al di là delle supposizioni e dei fatti, questa nuova catastrofe non sarebbe accaduta se non ci fosse stata l'invasione russa in Ucraina. Diverse le testimonianze raccolte dai colleghi giornalisti, questa che vi propongo è del Daily Telegraph. Vita Lozinska è sopravvissuta all'occupazione russa, ha perso il marito, ucciso, ha imparato a convivere con il pericolo, con la morte, la paura permanenti, ma nulla, dice lei, l'aveva preparata al disastro di martedì mattina. Alberi, auto, case, tutto viaggiava sulla superficie delle acque, un disastro paragonabile per la gente del posto solo alla catastrofe di Chernobyl. E a chi giova tutto ciò? La bilancia fa fatica a pendere da una parte o dall'altra, il danneggiamento della diga svantaggia tutti per ora, nel breve periodo copre però i russi dal possibile attacco degli ucraini nella zona di Kherson. Questa è la maledetta guerra, distruzioni per il gusto di distruggere, uccidere per il gusto di annientare. Ed in questo scenario di fine mondo trovo davvero fuori luogo la voce di tanti giornalisti che incalzano gli esperti dei conflitti chiedendo: ma allora la controffensiva ucraina è iniziata o no? Come se la controffensiva potesse risolvere tutto. Ma questa è una guerra, non è un film, non un videogioco. Non ci sarà un fischio d'inizio come nel calcio, non ci sarà un D-Day a cambiare la realtà. realtà per generazioni, generazioni di occhi, cuori, corpi che hanno visto e vedranno le loro vite dilaniate dalla guerra per anni, anni. Fuoco, fiamme e acqua che nessuna controffensiva risanerà, che nessuna vittoria compenserà. Rimangono i morti, le vite strappate, le vite sconquassate dei civili ucraini e 150 tonnellate di lubrificante ad avvelenare anche la terra. Secondo il segretario generale ONU, una catastrofe umanitaria, economica, ecologica impressionante.
Rete 1, la pulce nell'orecchio a commentare le notizie, gli editoriali che noi prepariamo durante la settimana. Oggi c'è, collegata dalla Radio Suisse Romande a Losanna, Luciana Vaccaro, che è la direttrice della più grande scuola professionale universitaria della Svizzera occidentale e da febbraio presidente di Swiss University. Ci sono tante cose in questa diga che è crollata, è stata fatta crollare. Lei cosa pensa di questo?
Ma guardi, innanzitutto io penso a questa. Noi abbiamo visto un popolo violato con l'invasione il 24 febbraio dello scorso anno. Adesso mi sembra proprio che la terra sia violata attraverso questa esplosione. L'altro rischio che mi sembra non è stato citato è quello delle mine antiuomo o anticarro che saranno vaganti in questa terra. Io, che sono italiana, ho vissuto questi ultimi giorni, nelle scorse settimane ho seguito la tragedia dell'Emilia-Romagna, no? Quindi dell'inondazione in Romagna. Ecco, diciamo che questo copre, mi sembra, un territorio 60 volte superiore a quello che è stato inondato, con un numero. Ecco, questa è la scala che mi ha scioccato, però mi preoccupa anche un'altra cosa, la assuefazione. La assuefazione che tutti stiamo vivendo, ed è anche normale, a questa brutalità. Questa brutalità che poi chi la paga? La pagano i civili, la pagano le persone che non sono potute scappare, le persone che sono rimaste, le persone più demunite, insomma, in tutto questo.
Quindi l'ennesimo, diciamo, atto di violenza, poi appunto ancora non abbiamo prove certissime di chi abbia posto, ribadiamo, delle bombe su una struttura che era già poco mantenuta, poco tenuta, che è in mano comunque ai russi. E quindi c'è anche visto che lei, la sua lingua sono i numeri e la scienza, parliamo di un'enorme diga che non era curata, quindi comunque a rischio incidente, a rischio fatiscenza, e poi naturalmente l'obiettivo, quello di una parte o dell'altra, di far tracimare tutto ciò e rendere questo territorio, che ipoteticamente poteva essere quello dell'inizio di questa controffensiva, renderlo assolutamente impraticabile. In più, come dice lei, visto che per mesi e mesi è stato occupato dai russi, le bombe che adesso circolano se ne vanno in giro.
Sì, ci dà la cifra di qual è l'obiettivo di una guerra. Mi sembra che gli indizi in questo momento tendano a dimostrare che sono stati i russi a farlo, che sono pronti anche a sacrificare i loro giovani che stanno al fronte. Questa è un'altra cosa che mi sciocca di tutto questo.
E anche quelli che hanno mandato ad abitare nell'area appunto russofona, che hanno appunto incorporato, ecco.
Allora, grazie per le sue riflessioni. Noi passiamo al secondo editoriale, che sta tra la Svizzera ed Italia, con Elena Caresani.
A Casale Monferrato c'è un castello del 1300 a pianta esagonale, circondato dal suo fossato. All'interno un centro di ricerca, l'ufficio turistico, una sala per esposizioni, una biblioteca, l'enoteca regionale del Monferrato. Sulla piazza antistante si svolge il mercato comunale. Gli altri giorni è un grande parcheggio che viene usato da chi lascia l'auto per entrare nella zona pedonale di una cittadina come tante in Italia. Allontaniamoci di soli 15 minuti a piedi e arriviamo alla fabbrica Eternit. 94.000 metri quadrati di superficie per metà scoperti. Qui si lavorava una lega in cemento e amianto, per decenni simbolo di benessere e di progresso, che si è poi rivelata tanto nociva quanto efficace nel provocare uno dei primi grandi disastri ambientali che hanno mosso l'opinione pubblica, a due passi dal centro città. Il 7 giugno è stata pronunciata la sentenza che ha inflitto 12 anni di carcere all'imprenditore svizzero Stefan Schmidaini, della famiglia proprietaria degli stabilimenti dagli anni 70 ed ex dirigente. L'imputato è stato riconosciuto reo di omicidio colposo aggravato della colpa cosciente. La cronaca ne ha parlato molto e qui non torno sui dettagli di questo e dei precedenti lunghi processi. Leggendo questa notizia provo comunque amarezza, perché anche stavolta alcuni dei decessi risultano prescritti. Qual è la sua colpa? Conoscere i pericoli dell'amianto, che erano noti dagli anni 60, e aver lasciato correre. La produzione è proseguita a Casale, nel sud Italia e in altre parti del mondo prima che i siti venissero chiusi e bonificati. All'epoca un posto di lavoro all'Eternit di Casale era il cosiddetto impiego sicuro e ambito, ma col tempo si iniziò a notare significativi aumenti di casi di melatelioma e ad ammalarsi non erano soltanto i dipendenti, ma anche i cittadini che entravano a contatto con le fibre volatili disperse nell'ambiente, perché là si frantumava il materiale a cielo aperto anche dopo gli anni 60 e il trasporto avveniva su camion scoperti. Gli addetti ai lavori sapevano, lo ribadisco. Lo stabilimento di Casale è stato abbandonato da un giorno all'altro nel 1986 dopo il fallimento e la polvere ha continuato a spargersi. Ormai tante persone avevano sviluppato quella grave forma di cancro provocata dall'inalazione delle fibre del composto che per gran parte del Novecento è stato largamente diffuso e usato per isolazioni, tetti, tettoie, cisterne, vasi di fiori, vasi per selciati, anche in Svizzera, dove è vietato dal 1989. Sappiamo cosa comporta da noi ristrutturare una casa costruita prima di allora, come sia complesso rimuovere l'amianto. Immaginiamo cosa significhi abitare in un luogo contaminato, dove la malattia, che può avere un'incubazione di decenni, si può manifestare ancora oggi, e lo fa. Solo questa settimana della sentenza del processo Eternit bis, due casi, ha detto la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, e ha aggiunto: il verdetto della Corte d'Assise di Novara ha dato finalmente un senso alla nostra lotta. I 392 nomi delle vittime, pronunciati uno per uno, hanno fatto sì che gli occhi dei presenti, familiari e amici, si riempissero di lacrime nel ricordo di un volto, di un sorriso, un pezzo di vita. 392 non è solo un numero, sono persone, sogni, speranze, futuro interrotto. Chiudo le virgolette. Ci sarà un processo d'appello, ma intanto dopo tanti anni è stato riconosciuto che la collettività ha subito un torto e non succede sempre.
Il lavoro dei sogni, la fabbrica dei sogni che si trasforma in prigione, in fossa a causa di quello che si produce, di quello che si lavora al suo interno, ovvero la fibra cemento. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss Universities per questo anno, tra tecnologia, scienza, rispetto dell'umano, rispetto del lavoro degli operai. Questa è una lunga storia, quella che parla di Eternit e dei processi e dei rimandi e dei ricorsi. Che cosa suscita in lei questa vicenda?
Vabbè, ci sono due cose per me. La prima è l'annoso problema della giustizia italiana, della lunghezza degli iter giudiziari. Adesso non mi ricordo, ma mi sembra che la prima sentenza risalga fino anche a prima del 2010.
Sì, forse il 2007. Sì.
Esatto, con un certo numero, la Cassazione che entra in linea dei conti, che annulla tutto il precedente. Sì. Io penso che questo sia un problema strutturale dell'Italia, proprio per le vittime che devono attendere, e in alcuni casi anche i parenti delle vittime non sopravvivono alla lunghezza di questi processi. Ecco, questo io penso che sia un problema che l'Italia dovrebbe risolvere e avrebbe l'occasione di risolvere attraverso il PNRR. C'è una chiara disposizione dell'Unione Europea in merito. Questo è un problema generale. Poi diciamo che sulla questione Eternit è una cosa di cui ho sentito parlare da ragazzina, quindi oggi mi chiedo: ma come è possibile che, da un punto di vista, un industriale che deve volere il bene delle persone che poi danno il proprio tempo, il proprio lavoro, certo contro uno stipendio, non riesce a preoccuparsi della salute delle persone? Ecco, questo io devo dire, non faccio un mestiere che comporta tanti rischi, però questa è veramente una cosa che mi guida. La salute fisica e psichica dei miei impiegati deve essere sempre il monito per noi dirigenti.
Questo è importantissimo, lo abbiamo scoperto forse, insomma, negli ultimi decenni di quanto sia importante, e non siamo ancora nel campo proprio dei rischi fisici, ma anche del benessere, no? Di essere al lavoro con delle condizioni che garantiscono un coordinamento con la vita familiare, la vita personale, ma anche una garanzia, di una serenità psichica. Lo sanno tutti, cioè sono tutti manuali che lo scrivono da decenni, chi meglio sta meglio lavora. Qua siamo proprio in un campo terribile perché è quello del sapere che mettevi a rischio la vita dei tuoi lavoratori e hai continuato a produrre. Quindi anche il
Sì.
settimanale Area sta pubblicando delle testimonianze che sono veramente raccapriccianti perché ci sono persone sopravvissute che dicono vorrei solo incontrare Simon Schmidheiny e fargli sentire, dirgli uno quanti pochi mesi mi rimangono da vivere e due fargli sentire come io non respiro più. Dagli ultimi 30 anni, no? E queste sono situazioni veramente oltre il limite, neanche al limite, no? E la giustizia, come dice lei, tra prescrizioni e rinvii, ha lasciato ancor più fatica nell'animo di chi ha avuto familiari o direttamente ha lavorato in queste fabbriche.
Tra l'altro mi sembra che anche a Napoli ci fosse una
Sì,
fabbrica
c'era.
Eternit.
Sì, mi sembra, non ricordo esattamente, mi sembra in provincia di Napoli. Infatti, per questo io ho dei ricordi molto netti. Comunque, diciamo che io che vengo da Napoli ho visto tantissime situazioni in cui i terreni vengono inquinati, vengono devastati e questo induce delle malattie endemiche, poi che diventano endemiche a livello tumorale nella popolazione. Però in generale questo succede in territori che sono in base alla criminalità organizzata. Quello che è scioccante in questo caso è che si tratta di un'impresa che aveva tutte le sue carte in regola, diciamo in linea di massima. Quindi io mi chiedo dov'è poi la coscienza dell'industriale, ma poi dove sono anche i controlli, perché c'è anche una responsabilità
Certo.
oggettiva del signor Schmidheiny e di tutto il suo corpo dirigente, ma anche dei controlli sanitari del territorio.
Fondamentale.
Fortunatamente nel corso dei decenni questi sono migliorati dappertutto, sicuramente anche in Italia, o almeno comunque nel mondo occidentale. È il momento di ascoltare un brano e torniamo all'Inghilterra degli anni Ottanta con gli Smith, poi ritroviamo la nostra ospite Luciana Vaccaro.
Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So bring us together.
siete su Rete 1, La Pulce nell'Orecchio, che nella parte dedicata agli editoriali ospita una personalità del mondo della cultura per commentare ulteriormente le notizie, i fatti che noi portiamo qui al microfono. E oggi con noi c'è Luciana Vaccaro, che è la direttrice della più grande scuola professionale universitaria della Svizzera occidentale e presidente di Swiss University.
Diciamo accompagnatori durante questa prima ora di una scelta di notizie così lette, commentate insieme appunto dal mondo della cultura, della scienza, della ricerca. In particolare oggi qua siamo con una persona, una personalità che sulla ricerca ha tanto da dire, ce lo dirà entro la fine di questa prima ora. Luciana Vaccaro, credo sia giunto il momento della sua notizia della settimana. Che cosa porta i microfoni di Rete 1 per il pubblico della Pulce nell'Orecchio?
La notizia che ha attirato la mia attenzione questa settimana è quella dell'accordo che gli Stati europei avrebbero raggiunto a Lussemburgo riguardante le questioni dell'asilo e i rimpatri. Diciamo che non sono capace di entrare nella tecnicità dell'accordo che è stato negoziato, ma mi sembra di capire che Giorgia Meloni voglia ottenere un accordo di ridistribuzione dei richiedenti d'asilo. Cosa che mi sembra legittima, diciamo, quello che è problematico in Italia è l'applicazione degli accordi di Dublino, certo, rispetto ai quali chi arriva in un paese deve avere un asilo, deve richiedere e avere un asilo in quel paese. L'Italia, avendo non so quante migliaia di chilometri di costa, è uno dei paesi più esposti, quindi diciamo c'è questa tensione. Però questa ridistribuzione si dovrebbe fare, ma quello che mi preoccupa moltissimo sono i rimpatri, cioè di rimpatriare le persone in posti che vogliono essere considerati sicuri a ogni posto, a ogni costo. E si è passati da un momento in cui la Libia finanche voleva essere considerata un porto sicuro e adesso è la Tunisia. E quello che mi sembra di capire è che la Tunisia potrebbe accettare questa condizione di rimpatrio di cittadini non propri, avendo negoziato, cercando di negoziare un contributo eccezionale del Fondo Monetario Internazionale. Ecco, io penso che il problema esiste, però io non riesco a abituarmi all'idea che queste persone, che sono delle persone che fuggono la fame, vengano trattate come dei pacchi che devono essere depositati da qualche parte. E considerare questi paesi che hanno un'instabilità, che hanno in alcuni casi in Libia si sa che vengono maltrattati, sono in mano ai trafficanti, io non riesco a capire come gli stati occidentali possano in tutta coscienza cercare di negoziare questi accordi. Questo, diciamo, è il primo punto. Però quello che più mi tiene a cuore dire in tutto questo è che io sono molto attaccata alle istituzioni in generale. Io ne rappresento una e sono attaccata alle mie istituzioni italiane e svizzere. Ecco, ho vissuto con grande emozione la tragedia di Cutro qualche mese fa. E questa presidente del Consiglio, che tutto sommato mi rappresenta, che si dichiara, che dice che lei è una madre, che è una donna e che è cattolica, non si è andata a inginocchiare davanti a quelle bare e a quelle bare bianche che erano poco più grandi di una scatola di scarpe.
E senza un nome spesso.
Senza un nome, mi sembra che ce ne siano ancora più di 30, quindi quasi un terzo che non hanno un nome. Ecco, io tutto questo lo dico perché è in contrasto totale con la politica che noi nelle scuole, nelle università, nelle alte scuole, nelle SUP abbiamo in termini di accoglienza dei rifugiati. Noi in Svizzera abbiamo certo una politica del Consiglio federale, ma noi cerchiamo di fare in modo che queste persone che hanno un bagaglio di vita complicato e che per esempio non prendono il diploma sotto braccio il giorno in cui scappano dal loro paese, possano immatricolarsi nelle nostre scuole. Allora vorrei citare delle cifre. Dall'autunno 2022 noi abbiamo accolto circa 1000 studenti ucraini, per esempio, e 150 ricercatori. In tutte le università e scuole universitarie professionali. E alla CSSU abbiamo lanciato, cioè la scuola, la SUP della Svizzera occidentale che io dirigo, abbiamo un programma di accoglienza, per gli studenti rifugiati. Quindi questo è, ecco, io vivo in un mondo di dissonanze cognitive, diciamo così.
Mi sembra un esempio virtuoso e se permette, insomma, lei ha detto mi preoccupano alcuni elementi, è un dossier che mi tocca molto, quindi preoccupa molto anche a me, questo nuovo progetto di legge per la ripartizione dei migranti in Europa. Ci sono due cose che a me non solo preoccupano, ma devo dire le trovo abbastanza sconvolgenti. Pagare per non accogliere, qui ritorno al suo concetto di persone che sono cose, che sono chiodi, che ci danno fastidio. Ci sono dei paesi che potranno pagare per dire io vi do dei soldi ma non voglio prendere nessuno e questo lo trovo davvero abbastanza delicato come tema. L'altra cosa, lei ha citato la Presidente Meloni, un'altra cosa che io trovo completamente folle è che lei consideri che vada in Libia a ringraziare il Presidente della parte riconosciuta, insomma, per quello che sta facendo, cosa sta facendo? Sta ammazzando persone, cioè così ne arrivano meno in Italia e in Europa. Ci sono delle prigioni, ci sono delle testimonianze, ci sono dei rapporti internazionali che certificano che chi parte dall'Africa o chi parte dal Medio Oriente, che passa dalla Libia, spesso non sopravvive. Non sono invenzioni di giornalisti le barche che partono con i libici che sparano, li ammazzano, così ne arrivano meno. Quindi la Meloni, in una certa sua forma, ha ringraziato la Libia perché ci evita di avere più migranti. La Meloni andrà in Tunisia a discutere con una persona che è da tutti ritenuta un presidente ormai folle in un paese al collasso socio-economico. Quindi questo a me preoccupa molto perché sinceramente che si vadano a fare patti con paesi che sono paesi dove la giustizia non esiste, la legge non esiste perché la fa chi governa e si chiede garanzia per una gestione dei migranti, questo ritornando al suo concetto dei migranti sono persone, esseri umani e siamo migranti tutti da che l'umanità esiste, mi permetto di dire, ecco questo mi lascia un pochino sconcertata.
Io trattengo comunque la positività che ha aggiunto Luciana Vaccaro, cioè il fatto che la Svizzera e proprio le università abbiano accolto 1.000 studenti rifugiati dall'Ucraina e 150 ricercatori. Sono dei bei numeri facendo le proporzioni del nostro paese.
Evviva, quindi un bel esempio.
Il programma ora prosegue con un altro editoriale di Maria Pia Belloni.
Melanoma, vaccino all'orizzonte, la notizia di quelle che fanno sobbalzare i non addetti ai lavori. Chi ci lavora invece nella ricerca per nuove cure antitumorali è sul pezzo da anni, con impegno e lungimiranza. Scienziati, ospedali universitari che stanno da anni lavorando alla realizzazione di un vaccino per alcuni tipi di cancro sulla base della tecnica RNA. Ebbene sì, proprio quella che molti di noi hanno scoperto riferita ai vaccini Covid, ma che da almeno 10 anni è materia di lavoro per i ricercatori in ambito oncologico. Proprio per le sue caratteristiche di adattabilità alle mutazioni che pure le masse tumorali hanno. Ma andiamo per ordine. I risultati delle ricerche che sono attualmente nella fase 2 sono stati presentati al maggior congresso mondiale sui tumori a Chicago, creando reazioni ed entusiasmo tra la comunità scientifica per i risultati ottenuti dai ricercatori elvetici. Questa settimana l'annuncio ufficiale in Svizzera. Siamo ad una fase avanzata della ricerca per la cura del cancro della pelle ed il vaccino non è più solo un miraggio. 3-4 anni, questo è l'orizzonte per la commercializzazione del vaccino vero e proprio una volta chiusa la fase 3 dei test clinici. Un vaccino che non significa, come siamo abituati a pensare, prevenzione, ma un vaccino come cura. La cura del melanoma che può creare, come si sa, metastasi in altri organi del corpo e recidive. Il vaccino che avremo presto a disposizione, associato ad una terapia immunitaria dopo l'estrazione del tumore, garantirebbe lo stop delle metastasi e bloccherebbe il risorgere dell'attività delle cellule cancerogene nell'organismo delle persone con melanoma. Una terapia quindi post-chirurgica adattata per ogni paziente, per ogni tipo e forma di melanoma e delle sue mutazioni, che sono oltre 30. Questo quindi il grande passo della scienza, una cura di fatto ad personam, sta per vedere la luce. La rivoluzione in corso è data dalla combinazione combinazione, come si diceva, del vaccino RNA messaggero personalizzato sviluppato da Moderna con un tipo di farmaco per l'immunoterapia commercializzato da Merck. Questo per la gioia delle oltre 130.000 persone nel mondo che ogni anno scoprono di avere il cancro della pelle. Presentati lo scorso 5 giugno al Congresso Mondiale sull'Oncologia e già pubblicati, i risultati dell'equipe svizzera fanno davvero ben sperare. L'efficacia di questa nuova associazione terapeutica verrà testata dal prossimo settembre a Ginevra per la sua fase clinica, appunto. Ma vediamo un po' come funziona questo vaccino contro il melanoma. Il vaccino attiva il sistema immunitario del paziente per eliminare il tumore grazie ad una proteina che di fatto assomiglia alla proteina localizzata sulle cellule del melanoma. Dopo l'attivazione del sistema immunitario con il vaccino, il corpo del paziente riconosce le proteine corrispondenti sulle cellule del melanoma e può così eliminarle. Detta così sembra anche facile, ma proprio non lo è per nulla. Tutto ciò è stato reso possibile, come detto, da anni di ricerca sulla tecnologia RNA, grazie alle notti in bianco di biologi, microbiologi, ingegneri bioinformatici. E io di questa importante scoperta accolgo, oltre alla possibilità di cura, anche una professione ancora poco nota, la bioinformatica, branchia della ricerca scientifica mondiale che sta contribuendo in maniera decisiva all'evoluzione in campo scientifico. Una professione del quale abbiamo parlato anche alla pulce nell'orecchio quando ci occupavamo d'aziende svizzere, una professione che consiglierei ai giovani appassionati di informatica, di biologia, di DNA, perché, come spiegano gli addetti ai lavori, è una delle professioni del futuro, ed il futuro, lo possiamo dire, è qui, oggi è qui, almeno per la cura del melanoma, che ogni anno causa la morte di 300 persone in Svizzera. Un vaccino personalizzato contro il cancro della pelle che riduce del 65% il caso di recidiva e di decesso. Non è fantascienza, è il favoloso lavoro di ricercatori svizzeri che stanno già pensando alla stessa tecnologia per il cancro ai polmoni. Percepisco una certa effervescenza tra la comunità scientifica svizzera ed internazionale, ha detto il professor Olivier Michielin, capo di oncologia presso gli ospedali universitari di Ginevra, in un'intervista a Le Temps di questa settimana, mercoledì. I risultati sono impressionanti, il rischio di recidiva metastasica in organi diversi dalla pelle è ridotto del 65% rispetto al trattamento con la sola immunoterapia. Stiamo vivendo una piccola rivoluzione, ha detto il professor Michielin, e io dico evviva e complimenti a tutta la squadra di ricercatori e a tutte le strutture che hanno permesso loro di fare queste ricerche.
Beh, che cosa può aggiungere adesso la ricercatrice che è in lei, Luciana Vaccaro, che è fisica, che ha un PhD in nanotecnologie o microtecnologia? Quando la Svizzera, appunto in seguito alla rottura degli accordi bilaterali, è uscita dai programmi di ricerca europei internazionali.
Guardi, vorrei dire due o tre cose a proposito della ricerca, adesso venite proprio sul mio terreno, sì. Su quello che mi rende felice. Ecco, la prima cosa, l'importanza della ricerca libera. Io faccio sempre un esempio, penso che sia importante perché bisogna capire che se si arriva a certi risultati e perché ci sono delle persone che pensano anche a delle cose che quando ci chiedono ma che serve, delle volte noi rispondiamo a niente e perché non sappiamo quale sarà il risultato. Prendiamo un esempio concreto, il laser, no? Il laser oggi tutti sappiamo che serve, curiamo le cataratte, tagliamo il metallo, così. Ma 60 anni fa c'è stato un ricercatore in un laboratorio che ha detto: ah, io voglio una sorgente di luce che ha una sola lunghezza d'onda, che riesce a essere lineare. Se gli avessero chiesto ma a che serve? A niente. E noi 60 anni dopo sappiamo che praticamente nessuno c'ha più la cataratta, oramai nei paesi occidentali. Quindi questo è importante. Allora, e io lo difendo perché se si arriva a questo tipo di risultati, come in questo caso di questo vaccino personalizzato, è perché ci sono anni e anni di tentativi e di esperimenti che non daranno niente e che un giorno però si concretizzano in qualche cosa che può essere rivoluzionario. Questa è la prima cosa che io vorrei dire. E quindi quello che c'è in Svizzera di importantissimo è questo finanziamento della ricerca libera e la ricerca fondamentale, e che noi dobbiamo lottare per mantenere. La seconda cosa, questo lavoro sui vaccini RNA è cominciato molti anni fa, l'abbiamo visto durante il periodo Covid, che è stato un periodo terribile, però ha anche dato un'accelerazione su questo aspetto della ricerca dei vaccini RNA. Allora, tralascio tutto quello che avrei da dire sui movimenti antivaccino. Io sono contenta di essere nata in un periodo in cui ci si può vaccinare e tante malattie abbiamo, anche grazie ai vaccini, raddoppiato la nostra speranza di vita in 100 anni. L'ultima cosa che voglio dire è che è chiaro che questi progetti vengono dalla cooperazione. Oramai la complessità è tale della ricerca che non si può più fare ricerca nel Settecento i nobili facevano ricerca nei loro castelli, oggi non è più così. Oggi ci siamo tutti specializzati in qualche cosa di estremamente preciso e quindi c'è bisogno di cooperare. E la Svizzera ha avuto questo ruolo predominante nella ricerca perché, pur essendo un paese piccolo, è un paese che attira chiaramente per i suoi mezzi, ma è anche un paese che ha potuto cooperare. Quindi noi il nostro posto al sole ce lo siamo guadagnati in 30 anni di ricerca internazionale. Oggi, e per venire al punto sulla ricerca europea, quello che come presidente di Swiss Universities mi preoccupa è che noi stiamo perdendo a poco una costruzione che è stata costruita in 30 anni e oggi tutti danno per scontata, ma io voglio dire alle persone non è scontato. Essere all'avanguardia in tanti campi della ricerca non ha niente di scontato, è il lavoro di tantissime persone in una generazione.
È fondamentale, come spiega lei, lo scambio di informazioni, proprio andando sempre più nell'ambito anche di queste bioinformatici, no? Se non scambiamo i dati, se non scambiamo le valutazioni, se non scambiamo le cifre, è impossibile andare avanti, è impossibile ottenere dei risultati che richiedono anni e anni di lavoro. Torneremo comunque ancora a parlare di ricerca entro la fine di questa prima ora della Pulce nell'orecchio. Adesso è tempo, Elena Caresani, dell'ultimo quarto editoriale.
Come ben sa chi ci segue dallo scorso mese di ottobre, per i nostri editoriali di solito Maria Pia Belloni ed io riprendiamo fatti che possono essere sfuggiti, trovati in fondo ad una pagina della stampa internazionale. Cerchiamo argomenti di cui parlano tutti e di cui non parla nessuno. A volte torniamo su scenari dove poco muta, come l'Iran, la guerra in Ucraina, i costi della salute. Spesso ci indigniamo per cose che succedono o che non succedono, oppure esultiamo per una scoperta scientifica o artistica. Quello di cui parlerò adesso è senz'altro di minore portata nell'ordine mondiale delle cose. La pulce nell'orecchio va in vacanza. Questa è l'ultima puntata. La settimana prossima ci sarà una versione in galleria al cantiere del tunnel autostradale del San Gottardo e poi la pulce ritornerà dopo la metà di settembre. Il mondo andrà avanti con le sue brutture e speriamo anche piccole gioie. Mentre tutti stiamo per affrontare la prova costume. La mettereste tra le brutture o tra le gioie? Da più parti, senza esitazione, sento subito levarsi bruttura, orrore, paura. Che ciccia, che secca, che pancia, che grinze, che flaccido. Ok, relativizziamo. Le cose che contano sono altre e mi sembra di essere mia nonna. Vero è che nessuna dieta cominciata adesso, nessun programma d'allenamento a partire da oggi ci metterà in forma per l'estate. Solo illusioni e sensi di colpa. Detesto quelle pubblicità da socials che in grafica ti fanno vedere che con quegli esercizi cambi forma in poche settimane. Qualcuno ci ha mai provato? Male non fanno di certo perché stimolano a fare del moto, ma per il miracolo c'è da attendere. Meglio pensare a quel che giova alla salute e alla felicità a lungo termine. L'esercizio fisico e l'alimentazione devono farci sentire forti, sani, ma soprattutto funzionali, in grado di fare ciò che vogliamo. Addominali a tartaruga o glutei da pesca acerba dopo gli anta sono una chimera. Il girovita con l'età si espande, è provato. Con l'età alfa il bisogno di calorie diminuisce. È ben crudele la natura e bisogna muoversi di più tutti i giorni. Ci dicono che è più realistico sentirsi forti abbastanza per fare passeggiate, per salire un po' di rampe di scale senza affanno, nuotare, giocare a volley in spiaggia, andare in bici, rincorrere figli e nipoti. E guardiamoci in giro, dove sono i fisici da spiaggia che sbucano da riviste social? meglio cercare di star bene con la propria pelle, sarete d'accordo con me, cosa che ci fa belli, ci fa dimenticare i modelli di perfezione. E allora infiliamoci in un bel costume che ci piace e fine. Muoversi però significa anche mobilitarsi. E allora perché non approfittare dello sciopero delle donne del 14 giugno? Salari e rendite basse, lavoro non retribuito, discriminazioni e molestie esistono ancora oggi e servono miglioramenti. Le manifestazioni sono in tutta la Svizzera e si balla pure, anche a Bellinzona. Ballare fa tanto bene, si producono endorfine che dicono fanno sentire felici e funzionali e danno speranza. Ce ne vuole. Buon 14 giugno a tutte e a tutti.
Sottolineiamo quel tutti. Sì. Luciana Vaccaro, presidente di Swiss University, per questo anno con tanti obiettivi, allora come reagisce a questo editoriale fatto di due temi fondamentalmente: la donna che si sente sempre un po' inadatta, la donna che ancora a livello professionale, a livello di riconoscimento non è paritaria con l'uomo, quindi lunga ancora la strada per ottenere certe garanzie. Lei è l'esempio vivente, perché lei, leggevo un'intervista, è arrivata prima quasi sempre come donna, e tutti a dire: ah, la prima donna che fa questo, che fa quello, che fa. Allora, non le chiedo di darci l'elisir e il segreto, però le chiedo proprio di testimoniare, immagino che anche lei ci tenga molto alla parità.
Guardi, non ci sono segreti, devo dire la verità, voglio dire che forse mi si attribuisce un merito che non ho. Io appartengo solo alla prima generazione che ha avuto la chance di rompere questo famoso tetto di cristallo. Poi, è chiaro, io sono una persona che ha molta volontà, sono testarda, sono forse pure sgobbona e quindi ce l'ho fatta, però penso che c'è stata un'evoluzione culturale. Detto questo, penso che quello che io ho fatto alla CSSO è stato avere una certificazione Equal Salary, cioè questa certificazione che ti permette di dire che non esistono discriminazioni salariali fra uomini e donne. Ecco, questo direi che se il 14 giugno ci dobbiamo augurare qualche cosa, è che tutte le ditte a partire da 50 persone facciano questa certificazione e ci si guardi un po' dentro. Faccio io abbastanza per, innanzitutto sono equo dal punto come datore di lavoro sui salari, faccio abbastanza per far avanzare le donne, do le possibilità. Questo secondo me è la prima cosa. La seconda cosa è applicare delle politiche che permettano alle donne di conciliare la vita professionale, la vita familiare, poi nel periodo cruciale che è fra i 30 e i 40 anni, perché in quel momento. E io mi permetto di dire, per farlo, per permetterlo alle donne, dobbiamo permetterlo pure agli uomini, perché queste donne che fanno una famiglia, diciamo, a parte io sono per tutte le forme di famiglie che esistono, però diciamo dobbiamo permettere a tutti i partner di una coppia di accedere a delle condizioni che permettano una distribuzione equa del carico familiare. Questa è l'altra cosa. Poi, se mi permettete, vorrei Prego. Anche, visto che sono una persona normale, nonostante tutti i superpoteri che mi vengono attribuiti, anch'io soffro della prova costume, però penso che, perché poi adoro il mare, quindi così, e quello che devo dire è che io a partire dai 40 anni, quando ho preso questo lavoro, ho capito che la mia igiene di vita era forse l'unico capitale che avevo, l'unica maniera che avevo per preservare il mio capitale salute. Non sarò mai Claudia Schiffer, non ho più la taglia, la vita dei miei 25 anni, ma in fondo chi se ne frega. L'importante è ben dormire, io cerco di bere poco, non bevo durante la settimana, non bevo vino durante la settimana, così riservo il piacere al weekend quando sono con gli amici e con la famiglia, cerco di camminare, faccio un po' di sport, stamattina dovevo andare a Pilates, quindi domani devo pagare il mio tributo al Pilates, al recupero.
Allora niente vino stasera.
Esatto, no, il vino stasera forse sì, però domani Pilates.
Domani Pilates, ecco. Recupero.
Però diciamo che cerchiamo di usare i social in maniera intelligente, piuttosto che guardare delle foto di donne che non esistono fondamentalmente, certo. Possiamo mettere tutte queste app che misurano quanto abbiamo camminato, che ci stimolano, che ci spingono. Ecco, questa è una cosa che io faccio, per esempio.
Brava, e usiamo la testa e alleniamo il cervello, la curiosità, e cerchiamo proprio di essere attenti a quello che può nutrire davvero la nostra bellezza, oltre che interiore, anche intellettiva. Questo non guasta, come l'ha detto lei, è anche sgobbona, cioè lavoriamo, studiamo, cerchiamo, approfondiamo. Questo secondo me è l'attività più divertente, più appassionante che possa esistere. Prima di congedarsi e ringraziare nuovamente Luciana Vaccaro, allora, in questo anno di presidenza Swiss Universities, la preoccupa di più il problema dei finanziamenti delle università, delle scuole superiori universitarie, anche professionali e di tecnologia, oppure la preoccupa di più appunto far tornare la Svizzera nel programma Orizzonte, Horizon, come si chiama?
Guardi, li metto sullo stesso piatto della bilancia, anzi c'ho una bilancia, c'ho due piatti, da un lato c'ho l'uno e dall'altro c'ho la. Quindi io devo perseguire questi due obiettivi. È chiaro che sono due obiettivi di tipo diverso. Il primo, quello dei finanziamenti, è una questione per noi di poter fornire delle prestazioni di insegnamento adeguate e anche di ricerca adeguate, ma principalmente di insegnamento, perché a questo servono fondamentalmente questi finanziamenti di base. Noi abbiamo un numero crescente globalmente di studenti, per fortuna direi, certo. E quindi noi siamo molto fieri del nostro sistema. Io sono convinta che adesso in Svizzera si debbano fare, come voglio dire, non dico dei sacrifici, però c'è questo freno all'indebitamento e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Però dico attenzione perché il sistema delle alte scuole, del campo dell'universitario, è una parte fondante della nostra crescita sociale e economica. Quindi frenare il sistema di formazione universitaria significa a medio termine anche frenare la nostra crescita globale. Questa è la prima cosa. E su questo io ho un'agenda molto chiara a livello politico sulla quale devo comunicare. La questione europea è una questione che non è nelle mie mani, perché è una questione essenzialmente politica in cui il Consiglio federale e la Commissione europea devono trovare una strada, e lo devono trovare, secondo me, perché è importante per la Svizzera in generale. Cioè, come disse un mio collega, di cui mi permetto di fare il plagio della sua espressione, la Svizzera sta in Europa da qualche miliardo di anni e non cambierà, la situazione non cambierà, insomma, geograficamente noi siamo qui
stiamo
sì, sì.
Quindi ci dobbiamo trovare il modo di andare veramente d'accordo con i nostri vicini, dei quali peraltro siamo contenti, no? Che stanno in pace, che non ci fanno la guerra, eccetera eccetera. Quindi questa è una questione politica. Quello che è importante per me è tenere la luce accesa su questa questione, far sì che non ci si dimentichi che il campo universitario dipende anche dalla sua rete europea. Quindi io ne parlo perché bisogna mantenere l'attenzione pubblica su questa questione, ma la soluzione verrà quando ci sarà una soluzione politica a quello che è successo dopo la rottura, certo, sull'accordo quadro.
Certo, la pulce nell'orecchio, diciamo, una settimana sì, una settimana no, ha messo proprio, incidendo anche ferite aperte, ha messo la sua attenzione su questo stallo molto preoccupante e il nuovo rinvio che è appena stato silenziosamente sottoscritto, rinvio a dopo le elezioni federali, così non si parla d'Europa.
Per l'ultimo minuto le chiedo una cosa molto più così. Tornando al momento delle vacanze, lei è nata in Svizzera, però le origini della sua famiglia sono a Napoli, dunque è un po' divisa tra un paese e l'altro. Che cosa rappresenta ancora oggi questa bellissima città per lei, Napoli?
Guardi, Napoli penso che viene rappresentata nel modo migliore dalla canzone di Pino Daniele. perché in fin dei conti bisogna viverci per capire che cos'è. Penso che la migliore definizione che io trovo per me è che è la città più mitteleuropea del Maghreb, che significa
bella
che
questa definizione.
Siamo, noi apparteniamo al Nord Africa ma anche alla mitteleuropa. È una città con 5 università, ma è anche una città con una cultura quasi del souk, come posso dire, è un posto veramente, come diceva Pino Daniele, tutti la conoscono, ma nessuno sa la verità.
Luciana Vaccaro, grazie per quest'ora in nostra compagnia e grazie per gli spunti, gli arricchimenti e le sue profonde riflessioni che ha donato ai nostri ascoltatori di Rete 1. Ringraziamo anche i colleghi della Radio Romanda che hanno garantito il duplex e la diretta di questa prima ora. Auguri ad una prossima, ha tanto in agenda, contiamo su di lei.
Auguri e buone vacanze.
Grazie altrettanto.